Valerio Marinelli, tu sei uno dei lavoratori dell'ISUC, l'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea, che dal 1 gennaio hanno perso il lavoro perché l'Istituto ha cessato le proprie attività. Intanto ci puoi dire che cosa è l'ISUC e in che cosa consiste l'attività dell'ISUC?
Sì, no, l'ISUC è un acronimo che sta per Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea. È innanzitutto un istituto di ricerca di storia contemporanea che è in attività da lontano, oramai 1974. Ha avuto più riforme, è stato riconfigurato, modificato, però è sempre stato in qualche maniera legato al Consiglio regionale, seppur con la sua autonomia, in quanto tutti gli istituti di ricerca e gli istituti di cultura non possono che sviluppare la propria attività in autonomia. In relativa autonomia in questo caso. L'attività di ricerca è stata varia, in particolar modo negli ultimi 20 anni, perché l'Istituto nasce come Istituto Storico della Resistenza, negli ultimi 20 anni si è trasformato in Istituto di Storia per l'Umbria Contemporanea e ha allargato il raggio della ricerca e quindi oggi si studia dalla storia d'impresa, l'Ottocento, la Prima Guerra Mondiale, il Secondo Novecento, e quindi diciamo dalla storia politica alla storia sociale per arrivare alla storia culturale, insomma, tanto per intenderci. E fa parte di una rete nazionale di istituti che su per giù nascono alla metà degli anni 70 come il nostro, guidati dall'Istituto Parri. Istituto Ferruccio Parri, che ha sede a Milano e che ha anche, come dire, la facoltà di attribuire all'istituto nostro, come ad altri, degli accreditamenti alla formazione degli insegnanti innanzitutto. E quindi, oltre alla ricerca, l'istituto pone in essere tutta una serie di corsi di approfondimento e di aggiornamento agli insegnanti. Però sulle scuole l'Istituto lavora molto perché non solo riguardo agli insegnanti, ma anche riguardo agli studenti. L'Istituto prevede una figura come quella di un comandato, cioè un professore che viene direttamente dalle scuole, che segue tutta una serie di attività che vanno dall'educazione civica, ma soprattutto la didattica della storia. È attivissimo nelle giornate canoniche come 27 gennaio, ma anche altre chiaramente. In Umbria sono stati coinvolti mediamente ogni anno circa 1200 studenti e vengono da davvero ogni parte dell'Umbria. Sono scuole sia medie che medie superiori che hanno usufruito di questi servizi. C'è da dire che un fiore all'occhiello di questo istituto è il patrimonio archivistico e la sua biblioteca. In archivio si trovano dei documenti, in particolar modo su tematiche che spaziano dalla storia d'impresa per arrivare al 68, che sono stati documenti di questo archivio, sono stati vagliati da diversi professori, studenti, dottorandi nel corso degli anni. In ultimo, un dottorando spagnolo che seguivo è venuto a Perugia proprio a consultare il nostro archivio, che è davvero un patrimonio abbastanza importante, tanto che questi documenti è difficile trovare, ecco, pari anche negli archivi di Stato. La biblioteca invece è una biblioteca specializzata, come si sa anche in questo caso le biblioteche non nascono per caso, non sono soltanto delle raccolte di libri buttati lì a caso, ma si costruiscono grazie a persone che le seguono e quindi stanno dietro alle nuove pubblicazioni. Capiscono quelle che sono più adatte alla specializzazione della biblioteca e negli anni è stato raccolto un patrimonio librario che, oltre a essere vasto numericamente, è anche importante sotto l'aspetto qualitativo. È capitato di frequente di trovare persone, di sentire persone che venivano a Perugia appositamente per consultare libro che non si trova magari nella loro città, che si trova soltanto poche copie, si trovano in Italia e qualcuna se ne trova ancora invece all'istituto. Persone appunto anche dall'estero sono venute a consultare questi libri, che abbiamo in disponibilità molto spesso anche per il prestito, non soltanto per la consultazione nei locali della biblioteca. E poi l'istituto come attività svolge anche altre, svolge le classiche attività di un istituto di cultura come la promozione di convegni, tavole rotonde, seminari, molti ne ha fatti anche ultimamente in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia o con l'Università per Stranieri, ma anche con altre università o con altri istituti. Tiene quindi relazione ad ampio raggio sia con soggetti, enti, istituzioni della cultura e della ricerca e ovviamente anche con gli Atenei, tanto che sostanzialmente il presidente scorso che è stato 20 anni alla guida dell'istituto e il nuovo sono figure accademiche. Queste sono a grandi linee le attività, ma nelle pieghe ci sono davvero tante di fattispecie che si possono citare. Diciamo che le macro categorie sulle quali si è negli anni impegnato l'istituto sono queste. In ultimo, l'istituto fa anche molte pubblicazioni, ecco. Oltre alla presentazione dei libri, dà la possibilità a tante persone che studiano la storia di usufruire della possibilità di una pubblicazione. Noi abbiamo personale che segue l'editing, vaglia ovviamente la validità della proposta editoriale e se ritenuta idonea viene pubblicata. Tanti volumi che hanno riguardato la storia dell'Umbria senza il sostegno, il contributo e l'attività dell'istituto non sarebbero stati pubblicati, questo è sicuro.
Ecco, tutta questa roba qua che ci hai raccontato in questa breve carrellata ha chiuso le proprie attività il 31 dicembre scorso. Ci puoi dire dal punto di vista strettamente della cronaca come sono andate le cose in questi ultimi mesi, come sono precipitate e come, quando e con quali motivazioni è stato comunicato a te e agli altri lavoratori, ricercatori, le varie figure professionali dell'ISUC che il 31 dicembre appunto l'ISUC avrebbe chiuso i battenti?
Ma in questo senso una comunicazione non è mai arrivata, sono arrivate semmai delle voci, poi la percezione è diventata sempre più reale. Ora dovremmo vedere, perché ci saranno magari altri passaggi, quindi la speranza è l'ultima a morire. Ci siamo arrivati non partendo da questi ultimi mesi, ma probabilmente da questi ultimi anni, perché io sono all'istituto dal 2013 e già da quella data, salvo un dipendente, le forme dei lavoratori, dell'inquadramento dei lavoratori erano tutte precarie. C'erano dei borsisti, due in particolar modo, tra cui il sottoscritto e i Cococò. Poi la forma contrattuale di Cococò è stata, come noto, soppressa, siamo diventati tutti borsisti, che in quanto tali non hanno nemmeno la possibilità di usufruire di ammortizzatori sociali, tanto per dire la disoccupazione al borsista non spetta. Quindi c'era un precariato annoso. Alla fine di una lunga esperienza di Mario Tosti alla guida dell'istituto è stato deciso dalla nuova giunta un commissariamento, è venuto l'avvocato Walter Biscotti che ha prorogato le borse dei lavoratori. Dopodiché nell'ultima fase, quindi con la nomina di Alberto Stramaccioni alla guida dell'istituto, le cose sono precipitate. Sono stati composti gli organismi dirigenti, ma di fatto la possibilità delle proroghe oppure del rinnovo delle borse non è sembrata una strada perseguibile, ma a quanto pare anche per ragioni di carattere giuridico normative, e quindi ci siamo ritrovati in questa situazione. Poi le motivazioni possono essere anche altre, ma non spetta a me dirlo e soprattutto non essendoci carte mi fermo qui. D'altra parte forse è il vizio professionale, lo storico ha sempre bisogno delle fonti per poter affermare le sue cose.
Certo, senti, questa è una vicenda che al di là della validità, del valore dell'ISUC, coinvolge anche persone in carne ed ossa, no? Tu prima hai fatto riferimento agli anni di precariato che hai fatto dentro l'ISUC. Io ti chiederei due cose in una. Intanto, quanti siete? Quante sono le persone coinvolte in questa disavventura? Per il momento una disavventura, poi vedremo che tipo di piega prenderanno le cose. E poi come sta cambiando la tua vita? Perché insomma, praticamente c'è stato come un giro di manopola, no? Il 31 dicembre eri un ricercatore dell'ISUC, borsista, e dal 1 gennaio invece ti sei ritrovato a dover liberare l'ufficio di fatto.
Sì, le persone in tutto sono cinque, quindi non sono tantissime, ma sono figure differenti. Ci sono dentro ricercatori, appunto come me, ci sono archivisti bibliotecari, c'è chi segue l'editing, tutta la parte anche della comunicazione, il sito, eccetera. Ci sono persone che sono, diciamo, particolarmente capaci a organizzare, quindi l'organizzazione dei convegni, l'organizzazione delle mostre, perché l'ISUC fa. E ha fatto via via diverse mostre, oppure l'organizzazione dei seminari, insomma, spetta tutta quanta a loro. E ho potuto constatare con i miei occhi che non è per nulla facile, soprattutto se si invitano persone da fuori. E poi ci sono persone che seguono questioni di carattere tecnico, burocratico, procedurale, diciamo amministrativo, via, diciamo amministrativo. Ed è un ventaglio di figure che è assolutamente necessario a mantenere in piedi la struttura e la sua attività. Io l'altro giorno sono salito per portare via le mie cose e sono stato accolto da dei gentilissimi impiegati del Consiglio regionale che nella loro massima onestà ovviamente hanno constatato come per loro fosse difficile poter mantenere aperto un servizio, visto che non hanno la competenza di un bibliotecario o di un archivista, tantomeno quella, diciamo, di fare una ricerca. Quindi è chiaro, diciamo, che possono essere persone inviate dal Consiglio regionale a fare atti amministrativi, idonei a fare atti amministrativi, però per l'attività servono le competenze. Come la vivo io? A me è cambiato molto, ma non è cambiato tanto. Sembra paradossale, ma è così, perché sai, cambia molto nel momento in cui non c'è più un reddito su cui far conto. Quindi sì, si abbassano i bisogni se il reddito cala, ma quando il reddito non c'è, i bisogni svaniscono. D'altra parte, però, c'è anche da dire che qualcosa è cambiato anche rispetto, diciamo, è stata lacerante anche rispetto a tutta la vicenda, l'abbandono di un luogo a cui hai voluto bene, no? Dopo diversi anni. Tutti quanti noi, non parlo soltanto di me, ci siamo affezionati non soltanto al posto, che peraltro è molto bello, ma ci siamo affezionati alle sorti di questo istituto perché lavorandoci in qualche maniera ci si identifica con le missioni dell'ente, con le missioni dell'istituto. Quindi fare un buon lavoro, un lavoro positivo, era particolarmente gratificante per tutti, non era una cosa, come dire, meccanica, nessuno si sentiva dentro. Così a una catena di montaggio di un lavoro totalmente impersonale o spersonalizzato. E quindi è stato abbastanza lacerante, è abbastanza lacerante anche questo. Che cosa non è cambiato? Non è cambiato il fatto che io comunque continuo a lavorare. Continuo a lavorare perché ho preso degli impegni come ricercatore ISUC, in convegni o anche con altri, anche con un professore di Saragozza, insomma, per portare avanti alcuni progetti, articoli, contributi a convegni. Ho dato la mia parola la rispetterò perché mi sembra corretto, ma in questo caso, diciamo, era anche la parola non solo del sottoscritto, ma del suo ruolo come ricercatore ISUC. E questi lavori io, indipendentemente dal mio inquadramento all'interno dell'istituto o meno, li porterò sicuramente avanti.
E li porterei avanti gratuitamente, però, mi sembra di capire.
Certo, firmerò come Università degli Studi di Perugia, ma li porterò avanti gratuitamente, chiaro.
Okay. Senti, un'ultima cosa ti chiedo. In parte hai già risposto, ma vorrei che fosse un po' più esplicita. Ti chiederei se tu potessi esprimere in poche parole per quale motivo, per quali motivi sarebbe opportuno che l'ISUC, cioè un istituto così, non cessasse le proprie attività. Cioè, qual è il sale, il lievito, l'importanza dell'ISUC?
L'importanza dell'ISUC è stata attestata più e più volte nel corso di questi anni. Potremmo avanzare tantissime frasi abusate e retoriche sull'importanza della cultura, dei centri culturali, ma sarebbe semplicemente noioso, anche perché sono cose assodate, scontate, anche se mai da dare per così assolutamente condivise nel corpo sociale e politico vivo. Qualche volta, come dire, la retorica viene utilizzata, viene abusata e dopo se ne dimentica nella realtà delle cose. Però possiamo dire con molta chiarezza che la cultura fa la qualità, fa anche la qualità di un territorio, fa la qualità di una società, fa la qualità della vita delle persone. Estremizzando, spesso mi viene da dire che se uno la sera esce e va a teatro, magari è un po' meno depresso e fa meno di una pasticca di Prozac. Posso dire la stessa cosa magari per chi ha la passione della storia o dello studio, c'è cioè la possibilità di seguire un convegno o la possibilità di seguire la presentazione di un volume. Interessarsi è un modo per stare bene, ma io direi anche che il valore dell'istituto possa, diciamo, essere considerato anche in termini più concreti. Ci sono altri soggetti di vario tipo e genere che studiano l'Umbria. La studiano fotografandola, dicendo che cosa è oggi, e lo fanno anche molto bene, descrivendola spesso con numeri e grafici. Però certi numeri si comprendono meglio, si comprendono di più quando si ha la cognizione di come siamo arrivati a questi numeri, la comprensione fondamentalmente del passato. E l'ISUC ha lavorato molto appunto sulla storia, ma anche sulla memoria di questa regione. E avere coscienza della propria storia e avere ancora una memoria viva, più o meno condivisa, non è quello l'importante, è comunque una ricchezza straordinaria, un patrimonio che sicuramente sarebbe un peccato disperdere. Non è tanto una battaglia, diciamo, della costruzione dell'identità, è che nella conoscenza si possono trovare piste nuove, vie nuove. Anche la cosiddetta innovazione, termine ulteriormente abusato, non nasce mai dal nulla, ha bisogno di un terreno conosciuto per poter germogliare. E la conoscenza storica ne è sicuramente una leva fondamentale.
Benissimo, Valerio, io ti ringrazio, Valerio Marinelli, ti ringrazio molto per la disponibilità, ti do per quel che vale la mia solidarietà e penso quella di parecchi dei lettori di Cronache Umbre, ti faccio un in bocca al lupo a te e alla regione tutta affinché l'ISUC non chiuda e magari spero di risentirti tra qualche settimana, tra qualche mese, a parlare di nuove iniziative dell'ISUC e non a fare un bilancio delle attività già fatte col rischio che non si vada avanti, ecco.
Ringrazio moltissimo io voi, in bocca al lupo rispondo crepi il lupo sia per me che per tutta quanta l'Umbria, per i suoi cittadini, sperando appunto che il tuo augurio si realizzi quanto prima. Quindi sono io a ringraziare Cronache Umbre per la disponibilità.